Senta, in un certo senso un'esperienza molto particolare, dai più ritenuta come un'esperienza abbastanza unica nel panorama nazionale. L'Epida è una società della regione Emilia-Romagna. Vorrei, scusami, quanti sono i proprietari di L'Epida? Perché questo mi sembra forse il dato più importante da cui partire. Quanti sono i comuni che fanno parte della proprietà di L'Epida?
I soggetti che fanno parte di Lepida sono 412, che sono tutti i 348 comuni dell'Emilia-Romagna, tutti, sono tutte le 9 province, sono tutte le aziende sanitarie locali, le università, eccetera, eccetera, solo puramente pubblico in questo senso, quindi abbastanza grossina pagina. Poi per i limiti ricordati della Bersani c'è qualche problemino a fare in modo che questo sia semplice, quindi hanno tutta una partecipazione paritaria che è una delle condizioni per cui si può rimanere all'interno di una società in-house.
L'Epida è una società che, diciamo, ha avuto per alcuni versi l'incarico di
L'Epida è una
diventare un po'
società
il
che nasce da Regione
braccio.
Emilia-Romagna come braccio operativo anche limitato in termini di persone, una scelta molto diversa per esempio da quella di Lombardia Informatica, siamo una cinquantina di persone come persone, quindi è ovvio che il riferimento al mercato deve essere continuo, anche noi abbiamo una centrale di acquisto stabilita da una legge regionale e quant'altro, ma venendo alla tua domanda, i 348 comuni, noi siamo partiti da una situazione in cui non c'era nulla in fibra ottica, c'era veramente poco, e comunque anche rivolgendosi al mercato non sarebbe stato possibile ottenere dal mercato una fibra ottica a breve con delle caratteristiche sufficienti e con dei costi relativamente contenuti. Quello che abbiamo fatto è stato, con un investimento di Regione Emilia-Romagna, realizzare intanto una rete che appunto ha preso il nome di Lepida da Marche Emilio Lepido perché è asset principale sulla via Emilia, una rete che ha circa 2.500 km di tubi che interconnette tutti i principali comuni, dove principali significa quelli che sono stati facili oggettivamente da fare. Su 348 siamo circa 260-270 come in questo momento. E stiamo andando avanti a fare investimenti per arrivare dappertutto. Ovviamente la montagna è uno dei posti naturalmente più difficili per motivi orografici, però ci stiamo lavorando in continuazione. Abbiamo fatto anche tutta, e stiamo facendo proprio in questo momento, una dorsale wireless per fare un qualcosa un po' di alternativo. Partiamo dal sud e andiamo verso il nord, quindi partiamo da dove c'è la parte più montana e andiamo a invadere la zona di pianura, invece di partire sempre dalla pianura e andare verso la montagna, con un effetto abbastanza ovvio che ci si trova ad avere più bande in montagna che in pianura, il che è un po' in controtendenza se vogliamo, però considerando che c'è una grandissima attenzione alla parte della montagna per evitare che si spopoli. Prima venivano ricordate per esempio le scuole, che sono uno dei problemi maggiori in questo momento con le pluriclassi e per mantenere le classi comunque attive nella montagna, ed è il driver per evitare che queste si vengano a spopolare. Ecco, quindi questo come base. Dopodiché noi siamo partiti con un'infrastruttura che serviva solo e rigidamente la pubblica amministrazione, e pian pianino ci siamo resi conto di una cosa abbastanza drammatica, che noi portavamo un gigabit alla pubblica amministrazione e c'erano i cittadini abbastanza arrabbiati nel dintorno che non avevano nulla. Abbiamo fatto una serie di accordi con tutti gli operatori nell'ottica proprio della massima neutralità per cercare di offrire fibra piuttosto che lunghezze d'onda, piuttosto che banda, insomma tutte le cose che si possono offrire in modo che il mercato venga abilitato. E quindi la parola chiave è abilitare il mercato. È chiaro che rispetto a quanto veniva presentato prima, se escludiamo il satellite, che evidentemente è una risorsa fondamentale, noi abbiamo un piano per portare il 2 megabit al secondo entro il 2013 a tutti, ma si fa perché c'è anche il satellite, se no non ci sarebbe nessuna speranza. Il restante digital divide che abbiamo lo stiamo facendo grazie a tutti gli investimenti che sono stati fatti con tutte le tecnologie, dove la fibra ottica è l'elemento per portare poi, per abilitare il territorio. Sono dati interessanti il fatto che quando si discute di quant'è poi il digital divide, ognuno dà dei numeri assolutamente diversi, quindi 10%, 5%, 8%, chissà quant'è, io ne do uno anch'io in questo momento, se do il dato migliore abbiamo il 96,5% di copertura, messi insieme in maniera neutrale tutte le tecnologie. Se ne voglio dare uno cattivo, dico che ho l'88% e guardo soltanto il rame adesso, e poi dopo mi pongo in una qualunque zona lì in mezzo. Incredibile anche, secondo me, ed è politicamente interessante analizzarlo, che i numeri variano perché qualcuno parla di banda lorda o di copertura lorda, altri di copertura netta. A noi interessa sapere se un cittadino può avere la banda larga, mi sembra uno degli elementi. Un'altra esperienza che stiamo prendendo, anche per andare un po' di seguito a quello che si diceva prima, è il discorso del rapporto cittadini e imprese. Ci si sta rendendo sempre più conto di alcune cose. I cittadini non comprano sempre la banda larga laddove c'è, però tendono a comprarla. Le imprese fanno anche peggio. Le imprese tendono a comprarla meno, ma proprio meno di quello che c'è, e tendono a farci poco. E questo è un grado di disparità incredibile rispetto a tutto il resto del contesto europeo, e chiaramente è un dato abbastanza drammatico, per cui oltre che investire sul fronte di infrastrutturale, bisogna anche investire sul fronte culturale di che cosa me ne faccio quando mi arrivi il bocchettone. Non lo posso solo guardare e ipotizzare che ci sia.
Però vorrei farti una domanda. Poco fa Roberto Azzano diceva tutti questi soggetti locali procedono in ordine sparso, c'è una grande frammentazione e in genere quello che sta in collina non sa quello che sta facendo colui che sta in pianura. Tra i meriti di Lepida, una delle cose più importanti che avete lanciato è stata l'idea di stabilire delle procedure e dei criteri unici per tutti i comuni, per far sì che il rapporto tra i fornitori e tutti i soggetti, diciamo, d'acquisto della regione Emilia-Romagna, queste relazioni venissero fatte secondo un protocollo condiviso e unico per tutti. Questo per assicurare una regolarità di relazioni e anche per assicurare quella compatibilità di cui prima l'assessore Maccari faceva sì, una descrizione, diciamo, allarmante.
Questo è quello che stiamo cercando di fare e che vorremmo fare. Sicuramente non è un'operazione né banale né facile, perché da un lato quando tu metti a punto una centrale di acquisto devi convincere i vari soggetti poi a comprare da questa centrale d'acquisto, anche se questa centrale d'acquisto ha magari dei parametri migliori rispetto a parametri nazionali, magari perché il territorio è più omogeneo. Questo è tipicamente, noi abbiamo un dato classico della centrale intercente d'acquisto, è una media del 7% in meno rispetto al valore Consip come un valore. Però il problema grosso poi è convincere ad esempio la sanità, che è un oggetto regionale e che per legge deve comprare da un oggetto di questo tipo, convincerla effettivamente a comprare, in quanto naturalmente ci sono tutte delle posizioni di arroccamento storiche, e questo è il lavoro quotidiano che noi andiamo a fare. Cioè non è soltanto un problema di risolvere per legge, che aiuta sempre, ma è un problema di risolvere poi sulla qualità e dimostrando sul fatto ai vari soggetti che devono prendere una decisione che questa è una soluzione. Questo non è che lo fa Lepida in quanto tale, lo sta facendo tutto il sistema regionale su se stesso. Chiaramente tenere insieme tutti i comuni in una maniera assolutamente coesa è un'operazione complicata, però noi stiamo vedendo che porta dei risparmi forti. Io faccio un esempio fra tanti sulla rete. L'aver realizzato una rete è costato circa, voto per pieno, sui 40-50 milioni di euro. L'ammortamento della rete, o meglio, il break-even della rete è avvenuto nel 2009. In questo momento, se noi andassimo a comprare da tutti l'insieme delle offerte presenti sul mercato, la connettività che abbiamo per tutti, saremo sui 18-19 milioni di euro, a noi costa 5 in questo momento. Quindi la differenza, questi 14-15 milioni, sono soldi che si spendono in meno, o meglio che si investono da altre parti. Tempo fa avrei detto che si spendono in meno e si investono da altre parti, adesso sono soldi che non ci sono più, fondamentalmente. E per fortuna siamo in grado di mantenere questo livello con questa tipologia di servizi, ecco, per dare un'idea.
Mi pare di capire che se non ci fosse questo approccio ecumenico tra le istituzioni locali, non si andrebbe da nessuna parte, cioè le resistenze perché ognuno vada per la propria strada sono forti, ma voi lì avete forse trovato una chiave, un algoritmo di...
Come ricordava anche prima l'assessore Maccari, sicuramente quando una regione fa un piano telematico e all'interno di questo piano telematico mette delle premialità a chi utilizza il piano telematico stesso, adesso prima era una premialità per esempio sul catasto, piuttosto che una premialità sull'interconnessione di determinati edifici, può essere una premialità sul risparmio energetico, ce ne possono essere tantissime. Chiaro che da un lato c'è un meccanismo di premialità, dall'altro c'è un meccanismo di qualificazione, cioè dire io creo dei mattoncini base, esempio fra tutti, un sistema di autenticazione unico, che può essere un mattoncino fondamentale per evitare il famoso problema ho 17 password in tasca, piuttosto che un sistema di pagamento unico, visto che alla pubblica amministrazione qualcosa prima o poi devi pagare, che sia volontario o non volontario e quant'altro. Di conseguenza, se tu hai dei mattoncini, questi mattoncini sono elementi qualificanti per tutto il sistema e hai un sistema abbastanza efficace per far parlare tutti insieme, diciamo, non è che ce l'hai fatta, però hai messo le basi.
Grazie Gianluca.